Però quando vuoi, un po' d'acqua.
Possiamo iniziare allora? Bene, grazie a tutti. È accolto l'invito anche questa sera. Siamo al settimo appuntamento di questo ciclo su filosofia e vita pubblica e abbiamo con noi Mario Vegetti, il nostro carissimo amico e maestro. L'oggetto di cui parla è filosofia e la città greca, ovviamente. Poteva essere il primo incontro della serie, l'abbiamo spostato, come dire, però è un incontro, come dire, che si inserisce splendidamente nel nostro percorso, quindi la parola direttamente a Mario.
Grazie.
Prego. Come sempre, vediamo. Si sente l'abbondanza, sì, sì.
Funziona? No? No,
sicuro che no.
Funziona? Funziona, sì. Grazie. Bene, no. Proviamo, ma mi pare che di sì. Vorrei fare un giro un po' più lungo, affrontando le origini comuni, le circostanze culturali comuni in cui si sono formate nel mondo greco la città prima e la filosofia dopo. La polis, la città e la filosofia non sono coetanee, naturalmente la città nasce prima, ma sono sorelle, nel senso che nascono all'interno delle stesse condizioni storico-culturali. E vorrei riflettere rapidamente su quali fossero queste condizioni perché ci permettono di capire meglio che cos'era la città e che cos'è stata la filosofia e qual è stato poi il loro rapporto assai tormentato, tutt'altro che lineare. Bene, la società e la cultura greca si sono formate in un processo storico che ha inizio intorno al IX-VIII secolo a.C., in uno spazio che si definisce per un insieme di assenze, assenze che nel loro insieme assumono il carattere di, e si può chiamare, di una crisi di sovranità. Che cosa intendo dire? La prima di queste assenze, che appare molto evidente se confrontiamo il mondo greco con quello egizio e del vicino oriente mesopotamico, è quella di un apparato statale centralizzato. Non esistevano in Grecia, in questo periodo, né una struttura monarchica, né un apparato statale, né un esercito o un sistema giudiziario centralizzati. Questa mancanza di statualità, diciamo, rendeva in primo luogo impossibile, e questo è determinante per i caratteri stessi della città greca e della sua cultura, una regolare trasmissione dinastica del potere. Nell'Odissea Telemaco non ha un diritto dinastico a succedere al padre Odisseo, e questo vale in generale, non ci sono regole che garantiscono la trasmissione del potere. Ma questo non vale neppure per il mondo degli dèi. Leggendo la Teogonia di Esiodo, dove racconta la successione delle varie dinastie divine, da Urano a Crono a Zeus, sono storie cruente. Padri che divorano i figli per impedire loro di prendere il proprio posto, figli che evirano i padri. Insomma, sono storie terrificanti che dimostrano come ogni successione di potere, anche a livello divino, viene pensata e concepita come l'esito di uno scontro, di un conflitto, di una lotta. Quindi i ruoli di governo, i ruoli di comando nelle comunità cittadine non sono legittimati da una statualità organizzata e centralizzata. Manca inoltre, questa è la seconda assenza rilevante, una autorità sacerdotale centralizzata che fosse in grado di garantire il rapporto fra uomini e dei, di consacrare i dinasti, di consacrare quindi i sovrani, gli uomini che ascendono al potere, di garantire con la propria autorità l'ordine sociale. Non c'è né un'autorità sacerdotale né una casta sacerdotale centralizzata. Pensiamo invece che in tutti i regni del Vicino Oriente e dell'Egitto erano appunto i grandi sacerdoti a dichiarare la legittimità del nuovo sovrano, a insediare il nuovo sovrano e a garantire della sua legittimità di fronte alla divinità. La terza assenza è quella di una tradizione culturale secolare e autorevole, come era invece presente in questi altri mondi orientali di cui parlavo. E soprattutto la terza assenza è la mancanza di un libro o di più libri di natura sacra. Pensiamo invece a quello che per il mondo ebraico è stata la Bibbia e più tardi per il mondo islamico il Corano. I greci non hanno un libro sacro, la religione dei greci è una religione interamente inventata dai poeti. I greci conoscevano i loro dei attraverso Omero e attraverso Esiodo. Non c'è una, quindi sono appunto finzioni poetiche che coprivano certo la tradizione rituale esistente, locale, di riti locali esistenti, ma che veniva, come dire, unificata soltanto nella fiction poetica. Dunque, la società e la cultura greca hanno preso forma in un vuoto di statualità, di autorità religiosa, di tradizione culturale. Nell'insieme si può dire si tratta appunto di una crisi di sovranità. Questo spazio vuoto viene riempito a partire dal IX secolo da un gran numero di piccole comunità indipendenti, in parte urbane e in parte rurali, che sono appunto le poleis, le città. I ruoli di potere, da chiunque fossero detenuti, monarchie locali, aristocrazie terriere, mercantili, infine strati più vasti della popolazione, andavano ogni volta giustificati e legittimati da ragioni valide o almeno persuasive, non essendo, come dire, prestabiliti da alcun ordine dinastico preesistente. Le ragioni che rendono legittimo esercitare il potere da parte di alcuni e che giustificano le pretese di altri, eventualmente, al suo esercizio, devono dunque venire ogni volta argomentate, rese convincenti o almeno plausibili, se si vuole evitare una situazione di conflitto sociale permanente e cruento come quello che aveva segnato la successione degli dèi nel poema di Esiodo. Il confronto politico si svolgeva nelle assemblee cittadine attraverso le discussioni che vi vedevano confrontarsi tesi rivali, argomentazioni opposte sul governo della città. E lo stesso si può dire per l'amministrazione della giustizia. Non esistendo un apparato giudiziario autonomo e indipendente, anche l'amministrazione della giustizia era esercitata dalla comunità cittadina e dei suoi rappresentanti, e a prevalere nei tribunali non era un giudizio fondato su un'autorità, ma sulla forza persuasiva della parola, sugli argomenti formulati nel discorso. Ed è proprio nelle assemblee politiche e nelle giurie dei tribunali che ha preso forma, in qualche secolo, quello che poi fu il carattere dominante della cultura greca di epoca classica, quella che ci è più nota fra il VI e il IV secolo a.C. Questo carattere consiste in un'accentuata agonalità culturale, cioè nella competizione e nel confronto fra tesi diverse che richiedevano una decisione presa sulla base della capacità persuasiva e sulla forza argomentativa di chi la sosteneva. L'elemento di autorità o autorevolezza era ridotto al minimo rispetto a quello di persuasività, di credibilità, di capacità argomentativa. Il progressivo allargamento della base dei cittadini coinvolti in questo tipo di discussioni e nelle deliberazioni politiche e giudiziarie, portò nel V secolo alla nascita di quell'esperienza politica greca originale e senza precedenti, che è stata la democrazia, di cui dirò qualcosa di più fra poco. Ma la democrazia stessa non sarebbe stata pensabile se non sullo sfondo di una dimensione che è questa tipicamente greca, in cui io credo consiste, se vogliamo dire così, l'invenzione storico-culturale tipica dei greci. Questa invenzione è la figura del cittadino. Non era mai esistito prima dei greci e per lunghi secoli non esisterà più dopo la chiusura della loro esperienza. Una figura antropologica, oltre che politico-sociale, di questo tipo. Il cittadino si qualifica come membro di una comunità politica, polites, quindi membro della polis, e questa è una forma di identificazione primaria che supera le tradizionali forme di appartenenza per clan, per famiglia, per ceto, per censo e così via. Tutte le diverse forme, che non vengono naturalmente cancellate, vengono tuttavia messe in secondo piano da questa forma di identificazione forte in cui l'uomo greco si riconosce, essendo primariamente ed essenzialmente un cittadino, cioè un membro attivo della sua comunità. Il cittadino greco svolge individualmente una pluralità impressionante di ruoli, per quanto noi siamo abituati invece a pensare alla nostra vita pubblica, perché svolge al tempo stesso ruoli politici con competenze direttamente decisionali nelle assemblee che coinvolgono tutti, ruoli giudiziari, perché moltissimi vengono periodicamente sorteggiati ed eletti a far parte delle giurie popolari, ruoli militari, perché poi gli stessi cittadini che deliberano sulla pace e sulla guerra nelle assemblee vanno poi a combattere queste guerre sulle quali essi hanno votato, quindi colui che decide per la guerra è anche quello che poi va la guerra a combatterla. Quindi il cittadino è il portatore di una pluralità di funzioni per noi assolutamente inimmaginabile, perché al tempo stesso è politico, giudice e militare, ed è naturalmente anche è stato definito un rentier, un renditiero della città, cioè il cittadino si spartisce i profitti che vengono alla città dalle imprese militari, dai bottini conseguiti, dallo sfruttamento delle miniere pubbliche e così via. Cioè i cittadini sono in qualche modo azionisti della comunità politica cui appartengono e da essa traggono una parte dei loro guadagni. Non c'è bisogno di dire che la partecipazione a tutto questo insieme di funzioni fa sì che la città sia una straordinaria scuola permanente di formazione politica, cioè la partecipazione a diversi livelli a tutta la gamma di funzioni politico-amministrative, giudiziarie, militari, ripeto, della città, comporta per chi vi è coinvolto, e tendenzialmente tutti i cittadini vi sono coinvolti, una formazione permanente, diciamo, alla gestione della politica. Questo è un elemento importante di cui tener conto nella discussione sulla democrazia che affronterò fra un momento. Dicevo che questa figura del cittadino sulla quale si impernia la società greca, sulla quale si costruisce la cultura greca, è propria di questo mondo e costituisce al tempo stesso, con la sua stessa esistenza, anche un forte dispositivo di esclusione. Se è un dispositivo forte di integrazione e di omologazione tra i membri di questa delle comunità, è anche un forte dispositivo di esclusione per chi membro non è. Il cittadino è tale per diritto di sangue, cioè perché è figlio di cittadini, e quindi tanto più è forte l'aspetto di integrazione e omologazione del cittadino, tanto più è forte l'esclusione per chi cittadino non è, a partire dagli stranieri che vivono nella città fino agli schiavi e gli stranieri, che sono visti come generalmente come estranei o inferiori o comunque alieni. Quindi la policy è un dispositivo, non bisogna mai dimenticarlo, al tempo stesso di integrazione e di esclusione. In questo stesso spazio, in questo stesso contesto, prese forma progressivamente la riflessione filosofica. La riflessione filosofica era chiamata a rispondere, nasce, come dire, quasi spontaneamente, perché è chiamata a rispondere a problemi che la vuotezza dello spazio culturale di cui ho parlato rende in qualche modo disponibili e impone, la cui discussione è necessaria. Se la verità sul mondo, sulla natura, gli dèi, la vita umana, la giustizia, il potere, fosse stata in qualche modo codificata e imposta da autorità statuali o da una tradizione sacra e immutabile o da libri sacri, non ci sarebbe stato alcun posto per l'interrogazione filosofica. Mancando invece questa presunzione di verità promulgata da fonti autorevoli e fonti dotate di autorità per farlo, la ricerca della verità si pone come una possibilità aperta e un compito da assolvere. E naturalmente la pretesa del nuovo discorso filosofico di dire la verità doveva cercare in sé, cioè nella forza dei propri argomenti, l'unica possibile fonte di legittimità. Tanto più in presenza di una pluralità, di una agonalità di tesi rivali che si venivano confrontando, proprio come quelle politiche nelle assemblee e quelle giudiziarie nei tribunali. Dunque la filosofia è sorella della polis, nel senso che nasce nello spazio della stessa crisi di sovranità, nello stesso spazio di tradizione, di autorità, di sacralità. Ma si tratterà di due sorelle spesso in conflitto, perché la filosofia si assume anche il compito e il dovere di indagare sulla città stessa, di verificare se il progetto di costruzione della comunità politica e della figura del cittadino sia stato davvero realizzato, se le forme di potere che governano la città siano legittime o se altre sarebbero preferibili, in particolare, come vedremo, se i regimi di tipo democratico, ma anche oligarchico, cioè il regime del popolo e quello dei ricchi, siano forme di governo accettabili. Quindi la città e le sue forme politiche diventerà oggetto della riflessione e della critica filosofica. Al tempo stesso, la città troverà spesso eccessiva la libertà di pensiero dei filosofi. Come vedremo, c'è il caso del processo e della condanna di Socrate, su cui tornerò rapidamente, che è emblematico in questo senso. La democrazia ateniese prese forma durante un lungo processo storico, diciamo, nel corso del V secolo, dopo le riforme di Clistene, ma al centro di questo percorso sta l'esperienza di Pericle, che rappresentò una forma peculiare di democrazia, almeno secondo la descrizione di Tucidide, ma probabilmente attendibile, una democrazia guidata, cioè una democrazia che era in realtà un governo del primo cittadino col consenso delle masse. E dopo Pericle, invece, la democrazia assunse caratteri più direttamente assembleari, in cui il peso delle masse popolari si faceva sentire in modo più diretto. Un percorso, appunto, tutto sommato pacifico. Le riforme di Clistene della fine del 505 furono riforme pacifiche, che durò con notevoli successi, sia sul piano culturale sia anche su quello economico e sociale, fino alle crisi della fine del secolo, segnate dalla sconfitta della guerra del Peloponneso e da un paio di tentativi di colpo di Stato oligarchici. Ma dal punto di vista della filosofia, ha sempre segnato questo processo della democrazia ateniese da un problema, se vogliamo, da una sorta di equivoco di fondo. Questo equivoco è radicato nella parola stessa democrazia, che è composta naturalmente dai termini demos, che vuol dire popolo, e kratos, che vuol dire forza, potere del popolo. Ma popolo, demos, ha un doppio significato. Da un lato indica la comunità cittadina, l'insieme dei cittadini. E infatti i decreti ateniesi cominciano con la frase «Piacque al popolo, al demos di Atene, di decidere questo e quest'altro». Quindi la comunità nel suo insieme. Ma dall'altra parte però demos indica anche una parte della comunità, e cioè la parte popolare, la parte povera, che si oppone alla aristocrazia, all'oligarchia, ai ricchi, ai nobili, ai ricchi. Dunque, il potere del popolo viene visto e in parte esercitato come potere di quella parte dei cittadini poveri, lavoratori manuali, rematori della flotta, privi di proprietà terriera, che forma la maggioranza delle assemblee decisionali nella città. Una parte, la parte popolare, è tuttavia la maggioranza del popolo della città e quindi tende a governare la città. La democrazia diventa quindi potere della parte popolare della cittadinanza. Vale a dire il potere di una maggioranza caratterizzata da una inferiorità sociale ed economica. Platone ed Aristotele avrebbero definito, senza mezzi termini, la democrazia ateniese come il governo dei poveri. Aristotele definiva addirittura la democrazia come un regime caratterizzato da condizione plebea, povertà, lavoro manuale. Su questo si centra la critica filosofica, che ha molte voci, alla democrazia. E in particolare al principio di maggioranza, che è quello che risulta centrale nel regime democratico. Ci sono due tipi di critiche fondamentali. La prima critica è di ordine politico, propriamente politico, e viene descritta molto bene tanto in un dialogo che è compreso nei Memorabili di Senofonte. Normalmente i Memorabili di Senofonte vengono considerati un libro banale e sciocco rispetto, certo, ai grandi dialoghi di Platone, ma contengono dei documenti di carattere storico-ideologico molto interessanti. E questo dialogo è una discussione tra il giovane Alcibiade e il suo tutore Pericle. Parlano della legge e Alcibiade denuncia il carattere violento, impositivo, delle leggi promulgate dalle maggioranze assembleari. E alla fine di questo dialogo Pericle finisce per convenire e dice: «Mi pare che tutto quello che qualcuno costringe un altro a fare senza persuasione, prescrivendolo per iscritto o in altro modo, sia violenza piuttosto che legge». E allora Alcibiade conclude: «E allora tutte le cose che la massa, essendo più forte dei ricchi, prescrive senza persuasione, sarebbe violenza piuttosto che legge». Il tema della violenza esercitato dalla massa, dalle maggioranze democratiche, nei riguardi delle minoranze intellettuali o aristocratiche, o che comunque si protestano in qualche modo rispetto a questo potere, a questa imposizione, è particolarmente sentito in modo addirittura angoscioso, ci sono delle pagine angosciate, da Platone, dove viene descritta la pressione conformante che la voce stessa dei molti riuniti in assemblea, esercita sui discorsi che si fanno, che sui discorsi che vengono svolti in pubblico, tanto da travolgere le resistenze individuali e da costringere in fondo tutti a lasciarsi trasportare, dice Platone, dove porta la corrente, e a dire che sono belle o brutte le stesse cose che pensa la folla, perché c'è questa pressione anche fisica della moltitudine, della maggioranza, della folla, su le minoranze dissenzienti. Ancora scrive Platone, se qualcuno entra in contatto con la folla per sottoporle un poema o un'altra opera d'arte o un programma politico, voi direte, ma perché si dovrebbero sottoporre dei problemi alla folla? Ebbene sì, perché anche i concorsi teatrali ad Atene venivano giudicate da giurie popolari, quindi anche le opere, le grandi opere del teatro antico, tragedia, commedia, venivano giudicate, quindi anche le opere d'arte venivano sottoposte a giudizio popolare. Quindi se qualcuno è entrato con la folla per sottoporle un poema o un'altra opera d'arte o un programma politico, c'è una necessità insuperabile a costringerlo a fare tutto ciò che questa approverà. Che poi quanto essa approva sia veramente buono e bello, hai mai sentito qualcuno darne una giustificazione meno che ridicola? Il principio di maggioranza, cioè, non contiene in sé la garanzia che il giudizio che le maggioranze danno sui programmi politici o su altri prodotti intellettuali abbia un fondamento di verità e di legittimità. Tanto più che, e questa è la seconda obiezione di carattere sociologico, queste masse sono, le masse dei poveri, sono ignoranti. Sono ignoranti per forza, non per colpa loro, non c'è scuola pubblica in questa società, non c'è nessuna forma di istruzione pubblica, quindi questi sono davvero, sono alfabetizzati, ma davvero ignoranti. C'è un deficit cognitivo e a questo deficit cognitivo si accompagna anche, secondo i suoi critici, un deficit morale. Il popolo è pieno di arrogante violenza, è incontrollabile, è sfrenato nel perseguire i suoi interessi immediati. C'è un autore di un trattato politico, un autore di ispirazione oligarchica, che ha questa frase che vi leggo: ci sono nel demos la più grande ignoranza, disordine e malvagità. La povertà conduce all'ignominia, e così la mancanza di educazione e l'ignoranza. Non stavo parlando degli attori di Trump, stavo parlando del demos ateniese del V secolo, ma qualche risonanza, ecco, quanto a ignoranza e a sfrenatezza la possiamo ricordare. Bene, di fronte a questo insieme di critiche formidabili, ma non infondate, occorreva una fondazione antropologica che andasse al di là della mera constatazione sociologica dell'ignoranza e della sfrenatezza delle moltitudini. Noi abbiamo per questa fondazione antropologica della democrazia un testo straordinario che è scritto da Platone, ma viene attribuito al sofista Protagora e probabilmente risponde al pensiero di Protagora. È esposto in forma mitica e io vi racconterò rapidamente questo mito che è estremamente interessante. Zeus incarica un semidio che si chiama Epimeteo di distribuire ai vari animali le doti, la dotazione necessaria alla sopravvivenza. Allora Epimeteo dà a qualcuno la corazza, a qualcuno le zanne, gli artigli, la velocità della fuga e così via. Ma si dimentica l'uomo, che rimane nudo e indifeso. E quindi in preda all'aggressione delle fiere. Allora, accorgendosi di questo, Zeus manda il fratello di Epimeteo, il fratello intelligente, che si chiama Prometeo, il quale distribuisce agli uomini le capacità tecniche, la metallurgia, l'architettura e tutto quanto, la tessitura, tutte le capacità tecniche, con le quali effettivamente gli uomini si costruiscono armi e ripari che li mettono in grado di difendersi inizialmente dalle fiere, ma non da se stessi, perché manca agli uomini la capacità di vivere in società, di vivere in modo collaborativo. Quindi le armi appena costruite, essi le rivolgono contro se stessi e le comunità appena formate si sciolgono immediatamente perché c'è un'aggressività reciproca universale. Allora Zeus manda di nuovo un altro dio, questa volta un dio Hermes, per risolvere la situazione, per donare cioè agli uomini quella che si chiama la virtù politica, la arete politiche, la capacità di collaborare, di vivere in comunità, di fondare città. Hermes chiede, ma dice, questa virtù politica la devo distribuire come le altre doti tecniche, cioè qualcuno è dotato per fare il medico, qualcun altro per fare l'architetto, qualcun altro per fare un'altra professione. No, invece la devi dare a tutti in modo uguale, perché se tutti non l'avessero non ci potrebbero essere le città, le comunità politiche. Ecco, allora, che cosa racconta questo mito? Racconta che gli uomini sono diversi fra loro, certamente per capacità, per inclinazioni, per talenti, ma quello che hanno in comune è la capacità di vivere in società, cioè di costruire comunità collaborative. Anche i cittadini, anche il demos, anche le folle della democrazia dispongono di questa virtù, almeno di questa virtù. E su questa base Aristotele costruisce un argomento di cui lui stesso è poco convinto, ma che è uno straordinario argomento in funzione e in difesa della democrazia. Aristotele dice: se anche ognuno dei membri di queste masse popolari dispone di una dotazione di virtù scarsa, debole, però piccola piacere ma positiva, la massa di questi individui produrrà una sommatoria di dotazione di virtù che la metterà in grado di essere migliore di una minoranza composta di individui certamente migliori come talenti, dotazione intellettuale, eccetera, ma la cui somma di virtù è inferiore a quella della massa. Se ogni uomo, cioè, ha, per quanto in modo embrionale, una dotazione positiva di virtù politica, di capacità collaborativa e così via, allora le masse, nel loro insieme, per la stessa preponderanza numerica, avranno anche una preponderanza, finiranno per avere una preponderanza intellettuale e perfino morale. Aristotele non è del tutto convinto di questo argomento, ma questo è un argomento importante. La sommatoria del talento politico a favore della democrazia. Presume certo una antropologia ottimista come quella di Protagora. Perché se invece noi pensassimo che la qualità, la dotazione di virtù dei singoli individui non è al positivo ma è al negativo, cioè se i singoli individui fossero deprivati, allora più grande naturalmente è la somma, più grande è il risultato negativo. Un individuo da solo fa poco danno, ma messi insieme ne fanno tanti. Questa seconda linea è quella di un'antropologia pessimistica, è quella che segue Platone. Per Platone la ragione della deprivazione di valore da parte della moltitudine sta nella struttura psichica normale per tutti gli uomini, alla quale fanno eccezione soltanto pochi individui. Nell'anima di ognuno di noi ci sono pulsioni contrapposte, ma la massa più pesante, più forte, più energica di queste pulsioni sono quelle irrazionali, quelle che ci spingono alla ricerca del piacere, del successo, della ricchezza, e esse tendono a prevalere nella psiche di ciascuno invece sui desideri razionali di giustizia, di conoscenza, di vita buona. È più forte nella psiche un'analisi, Platone fa analisi psicologiche anche come dire, immediate, ma anche tutto il materiale della tragedia a sua disposizione per studiare come funziona l'anima umana, e quindi non ha difficoltà a mostrare come normalmente nell'anima di ciascuno di noi prevalgono le pulsioni irrazionali. L'ambizione, il desiderio di successo, il desiderio di piaceri, del cibo, del vino, del sesso e così via. In pochi individui questi desideri irrazionali possono venire tenuti a fronte, a freno, dalla parte razionale della nostra anima, che ci orienta allora alla giustizia e alla conoscenza, ma questo è necessariamente in pochi individui, perché, come diceva, come avrebbe ripetuto molto tempo più tardi Kant, il legno dell'umanità è un legno storto che si fa molta fatica a raddrizzare. Se è così, se allora la maggioranza degli individui è inevitabilmente dominata da questi desideri di carattere irrazionale, è inevitabile che la democrazia si trasformi, degeneri in demagogia. Perché c'è un infantilismo delle masse popolari che le spinge a tributare il loro favore ai demagoghi che ne compiacciono, come dire, gli istinti più bassi, gli istinti peggiori. C'è un apologo del Gorgia di Platone che ritrae efficacemente questa situazione. Se di fronte a una giuria di bambini un cuoco portasse a giudizio un medico accusandolo di tormentare i suoi pazienti con le sue cure, le sue diete, i suoi purganti, mentre lui è capace di deliziarli con i suoi pasticcini e i suoi manicaretti, la giuria di bambini senza dubbio condannerebbe il medico e applaudirebbe il cuoco. Questo è il carattere infantile delle masse della democrazia, che secondo Platone rendono inevitabile la deriva demagogica. Se cambiamo il discorso dei pasticcini e dei purganti con il discorso delle tasse, ci rendiamo conto di quanto questo discorso platonico sia poi in realtà largamente generalizzabile. Dunque, il governo della città non può essere affidato a queste masse infantili, infantilizzate, ma dovrebbe essere affidato a un gruppo. Abbiamo detto una figura come quella di Pericle, un leader carismatico. Platone pensa piuttosto a un piccolo gruppo che lui chiama di filosofi, cioè di individui capaci sia di un elevato autocontrollo morale, sia di una conoscenza dei valori di giustizia, di equità e così via che dovrebbero governare la società. Agisce qui il principio di competenza che già aveva formulato Socrate contro il regime democratico. Se io devo curarmi una malattia, mi affiderò a un medico esperto. Se devo costruire una casa, mi affiderò a un architetto. Nell'uno e nell'altro caso non chiederò il parere a una maggioranza che voti intorno alla terapia che io devo seguire o al progetto di casa che devo far eseguire, ma mi fiderò del competente. Perché il governo della città, che è cosa così più complessa della malattia e dell'architettura, deve essere affidato invece agli incompetenti? Tutte queste obiezioni di incompetenza dimenticano un argomento che avevo sollevato prima, e cioè che la città funge da scuola di educazione permanente. In questo senso le critiche alla incompetenza e all'ignoranza vanno, come dire, ridimensionate, nel senso che la città in qualche modo se ne fa carico con la sua esperienza di educazione. E in qualche modo questo appare anche nel pessimista Platone. Platone dice che i bambini debbano essere sottomessi ai padri e ai pedagoghi e ai maestri finché non hanno sviluppato una propria autonomia intellettuale e morale, allora possono essere lasciati andare liberi. Si potrebbe allora supporre che può venire un tempo in cui anche le masse popolari infantili, infantilizzate e infantili, possano, magari grazie a quel processo di educazione sociale permanente di cui ho appena fatto cenno, possano essere considerate mature e non richiedere più dunque un governo di una elite illuminata. Questa è una possibilità che esiste in Platone e di fatto io credo che ciò che differenzia Platone dalla politica della democrazia ateniese sia una differenza di valutazione della realtà. Per i democratici, Protagora, ma per la pratica democratica, l'eguaglianza fra gli uomini è un dato di fatto, una realtà esistente su cui costruire un regime. Per Platone questo assunto è evidentemente falso. La deriva demagogica della democrazia prova che le masse maggioritarie sono ancora minorenni, quindi incapaci di autogoverno. Ma l'eguaglianza e la democrazia possono venire considerate non come un dato di fatto, ma come un progetto da realizzare. Gli uomini non sono uguali, ma possono diventare uguali. La democrazia non è un regime possibile ora, ma può diventarlo quando ci fosse questa maturazione. Nelle leggi Platone scrive che il mondo che lui ha descritto nella Repubblica è un mondo di amici e fratelli, era forse adatto a una città abitata da dei o figli di dei, ma troppo superiore alle possibilità di uomini educati come accade oggi. 20 secoli dopo, Jean-Jacques Rousseau scriveva, leggo, «Non è mai esistita una vera democrazia, né esisterà mai. È contro l'ordine naturale che la maggioranza governi e la minoranza sia governata. Se vi fosse un popolo di dei, qui Rousseau ricorda Platone, esso si governerebbe democraticamente. Ma un governo così perfetto non si conviene agli uomini». Credo però che lo stesso Platone non potrebbe escludere la possibilità che le maggioranze raggiungono una maggiore età, raggiungono una maturità grazie appunto a lunghi e complessi processi di educazione sociale, tale da poter essere considerati, se non proprio dei, almeno degni di un autogoverno democratico. Forse anche Platone converrebbe che questa possibilità non si può escludere, anche se non ammetterebbe mai che essa fosse un dato di fatto già realizzato e realizzabile al suo tempo. Concluderò, perché ormai ho consumato quasi tutto il mio tempo, con due processi. Il IV secolo si apre e si conclude con due processi che la città intentò contro la filosofia. Uno è notissimo, l'altro un po' meno. Il processo notissimo è quello del 399 che si concluse con la condanna a morte di Socrate. Socrate e il movimento di intellettuali che a lui facevano capo aveva condotto una dura critica agli assetti della città democratica, rivendicando, come dicevo, il principio di competenza del governo, ma anche richiedendo energicamente una profonda riforma morale dell'ethos pubblico, che secondo Socrate e i suoi aveva privilegiato gli aspetti economici e materiali della vita collettiva, trascurandone i valori essenziali, come il rispetto della giustizia nei rapporti privati e sociali, e trascurando la formazione intellettuale e morale dei cittadini. Socrate non aveva aggredito direttamente le strutture politiche della città, Socrate non faceva politica, Socrate tentava di rieducare, convincendo i suoi concittadini, quasi uno per uno, per indurli a modificare la propria condotta di vita, per indurli a ripensare all'ordine dei valori sbagliato e infondato che la città perseguiva. Ma venne percepito come un nemico implacabile della democrazia, soprattutto in virtù di questo suo rifiuto, di questa sua insistenza sul principio di competenza nel governo. Di qui le accuse che gli vengono rivolte, il rifiuto della religione tradizionale della città, cioè del sistema di valori sociali condivisi, e la corruzione dei giovani. L'esito del processo, la votazione, è interessante perché dimostra che in realtà le idee di Socrate non erano poi limitate a una schiacciante minoranza. Ci furono 280 voti per la condanna e ben 220 voti per la assoluzione. Io trovo notevole il fatto che non molto meno della metà della giuria popolare, erano 500 membri che rappresentavano la città, votasse per la soluzione di Socrate. Vuol dire che in qualche modo queste idee avevano preso piede. Ma in ogni caso l'esito del processo fu percepito negli ambienti intellettuali di Atene come il tragico segno della incompatibilità fra la dimensione politica della città e la libera indagine critica della filosofia. Da questo conflitto si origina, direi, l'intera riflessione di Platone, che si chiede in quale città Socrate avrebbe potuto vivere, quale città avrebbe potuto permettere a Socrate di realizzare il suo sogno di una città moralmente più elevata. Bene, la cosa interessante di Platone, in questa faccenda, è che Platone, per rendere possibile un mondo compatibile con il magistero socratico, rovescia però radicalmente l'atteggiamento di Socrate nei riguardi della politica. Se Socrate aveva pensato che occorreva educare i cittadini ma non intervenire direttamente nella politica, per Platone invece è soltanto aggredendo le strutture politiche della città, trasformando la città, costruendo una città nuova, che l'insegnamento socratico avrebbe potuto trovare il suo spazio sociale. Dunque, l'atteggiamento di Platone è un atteggiamento aggressivo nei riguardi della politica anziché appunto marginale come era stato quello socratico. Si può dire che il IV secolo ha assistito a un gran numero di tentativi operati da Platone stesso e dai suoi seguaci dell'Accademia, anche dopo la morte del maestro, di instaurare nuovi regimi in diverse città greche. Generalmente il tentativo di instaurare questi regimi prese la forma della instaurazione di tirannidi, concepite come forme di potere assoluto e transitorio destinate a realizzare, lo dice Platone stesso, un buon tiranno può realizzare nel modo più veloce ed efficace possibile le forme della nuova città. Per non passare attraverso la lunghezza della convinzione delle masse democratiche, impresa data peraltro per disperata per le ragioni che abbiamo detto, l'imposizione violenta attraverso un breve esperimento di governo tirannico che imponga le nuove forme della città è sembrata a Platone e ai suoi la via più rapida, la scorciatoia per una trasformazione della città. E questo però ha dato all'opinione pubblica ateniese l'impressione che Platone e la sua scuola fossero un covo di tiranni o un covo di ribelli eversivi, nemici della democrazia cittadina della città. La stessa ostilità colpì Aristotele e la sua scuola per le loro simpatie nei riguardi della monarchia macedone, che stava cambiando completamente i caratteri di quel mondo. Di qui nasce il secondo processo, quello del 307, dove due politici di parte democratica, Sofocle, non era il tragedeo, il poeta naturalmente, Sofocle e Democane, proposero nel 307 appunto la messa al bando da Atene delle scuole dei filosofi. Proposero di chiudere e di cacciare da Atene sia la scuola di Platone sia quella di Aristotele e anche quella stoica che si era aperta nel frattempo. Vinsero. La proposta passò, ma fu revocata soltanto l'anno dopo, cioè dopo un anno soltanto ci fu la proposta di revoca che fu approvata. È stata una vittoria per la filosofia? Non lo so, non credo. Temo che la revoca del bando delle scuole filosofiche fosse piuttosto un segno della consapevolezza che ormai, nel nuovo panorama sociale in cui il potere era detenuto da grandi strutture statuali e monarchiche come i regni degli eredi di Alessandro Magno, che ormai governavano il mondo greco, che in questo nuovo mondo la filosofia fosse marginale rispetto alla vicenda politica della città. La soluzione dei filosofi ho paura che corrisponda a una consapevolezza del fatto che ormai i filosofi sono innocui, non sono più in grado, come lo erano stati nel V secolo e in parte del IV, è in grado di minacciare gli equilibri politici della città e di trasformarli. Un episodio in questo senso è indicativo, mi pare. Il caposcuola della scuola stoica, Zenone, scrisse una sua repubblica, un suo testo politico, violentemente provocatorio nei riguardi di tutte le istituzioni della città, dai templi alla moneta, ai tribunali, tutto. Era un testo veramente anarchico. Ciò non impedì agli ateniesi di premiarlo con un decreto che gli concedeva le chiavi della città e l'innalzamento di una statua, addirittura, per i suoi meriti nella educazione morale dei giovani. Alla filosofia è dunque riconosciuta una funzione di educazione dei giovani, di edificazione morale, ma non è più temuta la sua possibilità di incidere sulla struttura politica della comunità. Perché? Perché si è chiusa quella crisi di sovranità da cui la città e la filosofia erano nate, si è chiusa con la formazione di grandi regni burocratico-militari, che poi continueranno nella forma più elevata con l'impero romano, in cui la filosofia ha una funzione scolastica, di educazione, di edificazione morale e così via. Non ha più quella capacità di discutere a fondo e di incidere a fondo sulla politica della comunità che aveva avuto in questo paio di secoli di cui ho parlato. Grazie.
Grazie Mario, grazie mille. Vediamo adesso se ci sono domande, interventi. Questo quadro. Prego signora, venga pure.
C'è qualcuno?
Sì, sì, sta arrivando la signora.
Ah, è inevitabile.
Vediamo se ci sono anche altre domande dopo il tema. È talmente affascinante e anche talmente attuale. Prego signore. No, vuole fare. Prego, dove c'è qualche problema? Venga qui allora, signore.
La parola democrazia si è vista, direi, dominare la società greca e nella relazione che abbiamo ascoltato ora sembra veramente che la democrazia sia nata, direi, nell'ambito della società greca. Io però, francamente, ho ancora una perplessità. Questa democrazia dei greci io non la vedo né in pratica né in teoria. In pratica c'è questo diritto del sangue che porta, direi, ad esclusioni enormi, perché lo schiavismo, l'esclusione delle donne, direi, riduce moltissimo, direi, la popolazione e non è stata cancellata da nessuna prassi, da nessun ordine alternativo. La teoria, anche la teoria, direi, non mi pare che abbia affrontato il problema nel senso veramente democratico. Platone, o meglio, Aristotele dice che la massa è una massa, diciamo, sostanzialmente di poveri, non vede la massa come una massa di persone, vede la massa come una massa di poveri, con piccole virtù, direi, in ognuno che messe tutte insieme possono costituire una virtù sufficiente. Però la massa, direi, delle persone, le persone, direi, che hanno la capacità di ragionare anche se povere, lui non le vede, perché la povertà diventa un limite, direi, dell'esercizio del pensiero nella concezione di Aristotele. E Platone è vero che distrugge la famiglia, i figli sono figli di tutti, ma anche Platone espone la teoria delle tre anime, l'anima di bronzo, l'anima d'argento, l'anima d'oro. C'è quindi una distinzione che assegna poi il potere e le funzioni in un modo non molto differente da quello di Aristotele, con la sua teoria della potenza e dell'atto, che non dà luogo ad una evoluzione della persona in quanto tale. Uno nasce in un determinato modo e muore in un determinato modo. Non c'è nessuna evoluzione. Socrate reclama il principio di competenza, ma non la vede questa competenza da nessuna parte, la reclama. È un principio, direi, ideale, ma nella società del suo tempo lui non la trova, e giustamente, direi, non la trova, e quindi spera, la reclama come un principio ideale. Quindi questa democrazia greca dov'è? In teoria e in pratica.
Sì. Ma certo, la democrazia greca non assomiglia a ciò che noi intendiamo per democrazia. Ciò non toglie che il dato fondamentale dal punto di vista politico è che si riconosce che una comunità è governata dalla volontà espressa a maggioranza dai suoi organi deliberativi. Come siano composti questi organi deliberativi è evidentemente un altro discorso, ma il fatto che tutti i cittadini, figli di cittadini maschi, partecipano a questi organi deliberativi e che la loro maggioranza delibera sulle sorti della comunità, questo è democrazia. Poi dopo possiamo dire che è una democrazia ristretta, possiamo dire che è una democrazia elitaria, possiamo dire che è una democrazia esclusiva, sicuramente, perché le donne non votano, perché gli schiavi non sono cittadini, ovviamente, ma neanche gli stranieri sono cittadini. Pensate che Aristotele, che era Aristotele, non è mai diventato cittadino di Atene, perché non era figlio di ateniesi e non credettero mai che i suoi meriti fossero sufficienti per concedergli una cittadinanza onoraria, diciamo così. Ma questo non toglie che nell'essenza, se per democrazia riteniamo quel regime nel quale la facoltà di deliberare è in mano alla maggioranza dell'assemblea dei membri della comunità stessa, questa è democrazia. Un condominio è un'assemblea di condomini, decide a maggioranza ed è una forma democratica di decisione, anche se quelli che abitano nella casa di fianco non fanno parte di quella cosa. Certo che noi intendiamo un'altra cosa per... Lei ha un'idea, come dire, umanistica del genere umano, in cui tutti gli uomini sono uguali, indipendentemente dall'etnia, dalla religione, dall'educazione che hanno ricevuto, dalla lingua che parlano, e questo evidentemente dà luogo a un'altra. Nel mondo antico, osservo tra parentesi, che i regimi inclusivi, cioè quelli che riconoscevano parità di diritti a tutti i popoli, con lingue diverse, con religioni diverse, con culture diverse, erano quelli meno democratici, cioè gli imperi. L'impero romano giunse a concedere la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero. Beh, certo, non agli schiavi naturalmente, ma a tutti gli abitanti dell'impero, di qualsiasi popolazione appartenesse. Ma già prima Paolo di Tarso, che era un ebreo di Damasco, di Tiro, era cittadino romano quando fu arrestato, disse Cives Romanus Sum, partecipava ai diritti. Quindi l'impero romano, che era la formazione politica meno democratica che la storia abbia conosciuto, perché era fortemente autocratica, in mano cioè a un principe con poteri assoluti e una burocrazia militare, e l'impero romano era quello in cui la cittadinanza era riconosciuta. Perciò estensione e inclusione, estensione della cittadinanza e tasso di democraticità non vanno necessariamente di pari passo. Ci possono essere comunità democratiche molto ristrette e comunità inclusive non democratiche molto ampie, ma questo è un altro discorso. Io sono d'accordo naturalmente che dal nostro punto di vista l'esclusione delle donne e la schiavitù e così via non sono accettabili, dal nostro punto di vista è ovvio che è così. Per quanto riguarda i filosofi che lei ha citato, certo, Platone e Aristotele non erano filosofi democratici. Esistono figure di pensiero democratiche, come io ho menzionato quella di Protagora, altre ce ne sono, ma certamente la filosofia è tendenzialmente antidemocratica, essendo affare di una elite intellettuale colta e agiata, che ovviamente non ha, per ragioni sociali, molta propensione a identificarsi con il governo delle plebi.
Prego.
Il professore, il nostro organismo di noi uomini è fatto da due parti, dal corpo e dalla psiche. La scienza fino ad oggi conosce molto più approfonditamente il corpo dal livello anatomico fino al livello quantistico, però la psiche la dobbiamo ancora conoscere molto bene e ci sta aiutando molto in questi anni la neuroscienza, e quindi diventa molto importante un concetto che qualche suo collega, su cui qualche suo collega insiste molto, il concetto di corporeità e la sua differenza rispetto al corpo e alla psiche. E dice qualcuno che il concetto di corporeità proviene da Platone. Secondo Platone, che cos'è la corporeità e che differenza fa lui tra corporeità e psiche? E poi il concetto di psiche secondo Platone, cioè come è strutturata la psiche umana secondo Platone? Perché parla del mondo delle idee, lei ha detto prima, istinti razionali pochi, istinti irrazionali tanti, ma secondo Platone la psiche come è fatta? E per lui psiche e anima sono la stessa cosa o sono due cose diverse? E poi per ultimo, secondo lei il rapporto tra Platone e Aristotele, che tipo di rapporto era? Un rapporto di ammirazione, di conflittualità? Ci dica qualcosa, grazie.
Qualcosa, ma non tanto, perché dovrei fare un'altra lezione abbastanza complicata. Ovviamente psiche ed anima, psiche è la parola greca che in latino si traduce con anima, quindi non si possono distinguere. La psiche umana è, secondo Platone, separata dal corpo, con interazioni con il corpo, ma è, diciamo, una sostanza separata. Ed è composta da tre elementi, un elemento razionale, che secondo il Timeo ha sede, qualunque cosa ci voglia dire, nel cervello, un elemento emotivo e aggressivo, che sempre, secondo il Timeo è un dialogo di Platone, che secondo il Timeo ha sede nel cuore, e un elemento di desiderio, più legato strettamente alla corporeità, cioè cibo, sesso e così via, che ha sede nei visceri. La nostra psiche è in permanente conflitto fra queste tre forze, che Platone pensa come un conflitto, pensabile come un conflitto politico, alleanze, scontri. E Freud riprenderà molto questo modello di conflitto intrapsichico, c'è moltissimo che ritornerà in Freud. Le tre istanze freudiane, no? Allora la parte razionale può allearsi con la parte emotiva aggressiva contro, per tenere a freddo la parte desiderante, o viceversa, e così via. La nostra psiche comunque è teatro di un conflitto e la nostra condotta alla fine rappresenta il risultato di questo conflitto che può vedere il prevalere dell'una o dell'altra parte in azione. Quello che è importante per Platone è sapere sempre che le due parti razionali, quella emotiva aggressiva e quella desiderante, hanno più energia psichica, la più grande energia psichica è quella dell'eros, hanno più energia, più forza psichica della parte razionale. La parte razionale non ha una grande forza psichica e perciò è necessario che essa sia, per poter prevalere, appoggiata dall'ambiente esterno, dalla educazione, dalle leggi, dalla comunità, che danno, diciamo, una protesi alla nostra psiche, perché da sola, se un uomo vivesse da solo, sarebbe sicuramente preda dei suoi desideri irrazionali. Questo è un giro complesso che poi entra anche in rapporto con la dimensione corporea, ma tendenzialmente le due sfere sono sfere separate. Platone pensa, in generale è convinto che l'anima sia immortale, in un modo o nell'altro, perché è molto complicato anche questo, ma in un modo o nell'altro pensa che il corpo sia mortale e l'anima sia immortale. Non necessariamente pensa questo, ma insomma la linea principale del suo pensiero è questa. Invece, dal punto di vista del problema che lei poneva, della questione delle neuroscienze, è certamente più moderno, diciamo tra virgolette, Aristotele, il quale pensa che la psiche sia la dimensione funzionale degli organi corporei, cioè che non si possa distinguere come sostanze. Così come la vista è la funzione dell'occhio, e la struttura somatica dell'occhio ha una funzione che è la vista, ma la vista non è una sostanza diversa dall'occhio, però è un processo diverso. L'occhio è una cosa, la vista è un'altra, ma senza occhio non c'è vista. E così è il pensiero, non c'è pensiero senza corporeità e non c'è la corporeità umana richiede il pensiero, ma non sono sostanze diverse. Il pensiero è funzione di organi corporei. Così nell'insieme dobbiamo pensare che tutte le dimensioni psichiche siano funzioni del soma. E quindi questo pone un problema interessante di rapporto tra corporeità, tra soma e psiche, tra corporeità e funzioni psichiche, che secondo me è in Aristotele nettamente più moderno, più avanzato di quello che compare invece nella separazione platonica fra due sostanze diverse. Certo, quello che invece Aristotele non riesce a leggere è il conflitto intrapsichico, perché naturalmente se noi pensiamo alle funzioni psichiche come funzioni di organi somatici, non ha poi senso pensare che esistano conflitti nella psiche. E questo è un altro discorso. Però direi che dal punto di vista del problema che lei poneva, nell'ottica delle neuroscienze, Aristotele è decisamente più avanzato di Platone. Il rapporto fra Platone e Aristotele non lo sto a descrivere. È un rapporto fra un grande maestro insopportabile e un grande allievo altrettanto insopportabile. Quindi Aristotele ha lottato per tutta la vita per liberarsi dell'eredità platonica, non ci è mai riuscito, quindi è un filosofo per metà platonico e per l'altra metà antiplatonico. Ma così sono tutti grandi filosofi, come è stato Marx nei riguardi di Hegel e come ogni grande coppia è di questo genere.
Bene, altri abbiamo ancora qualche domanda? Non ne vedo nessuna, penso che possiamo chiudere ringraziando tantissimo Vigetti di questo suo intervento.
Va bene.
Bello Mario, bravissimo.
Anche questo
hai anche il testo scritto, questo ce lo ti chiamerà Anna Maria.
Lo tocco, lo correggo un po'.
Sì, anche bello, anche perché poi è talmente organico, hai fatto un lavoro così organico che
si presta perfettamente.
Bello. Si presta proprio.
Insomma, come malato me la sono cavata.